You come right out of a comic book.
10.02, diamo il buongiorno al primo ospite di questa mattinata. Abbiamo al telefono Carlo Greppi, storico, che oltre che autore di diversi libri che hanno affrontato, tra l'altro in questi anni, anche dei temi a noi come radio molto molto cari, che oggi coinvolgiamo per farci raccontare un'ultima iniziativa. Ne parlavamo anche prima leggendo il manifesto attraverso l'articolo di Davide Conti, e con lei, a Carlo Greppi, appunto, chiediamo un commento sull'istituzione di questa giornata per la memoria e il sacrificio degli alpini, che si va poi ad inserire anche su un discorso memorialistico che si fa della resistenza in questo paese, oltre alla ritualità dell'istituzione di giorni dedicati alla memoria. Ciao, buongiorno.
Ciao,
di nuovo.
Buongiorno a voi, buongiorno. Ma non ho letto adesso l'articolo di Davide Conte, ho visto che oggi è uscito anche su Repubblica una presa di distanza abbastanza netta. Vedo che qualcosa si sta muovendo un po' lentamente, devo dire, perché ormai i giorni passano. Gli storici fondamentalmente hanno preso tutte le distanze, almeno chi si è espresso ha preso le distanze da questa nuova svolta della memoria pubblica. Per me è estremamente preoccupante, perché sceglie una data insomma che di fatto celebra la guerra del latte, e il dato più preoccupante all'interno di una notizia preoccupante è il fatto che venga stabilito all'unanimità. Cioè, c'è stato un astenuto adesso al Senato, e nel 2019 7 astenuti e nessuna voce contraria. Questo credo che la dica veramente lunga su quanto è sulla difensiva la narrative antifascista, o anche banalmente solo quella democratica in un paese come l'Italia. Ecco, questa è un po' la mia sensazione alla luce dei fatti.
Sì, perché come raccontava anche Davide Conti, no? Si è scelta la data dell'invasione fondamentalmente della Russia, fatta dall'esercito tedesco insieme a quello italiano. Si è scelto poi tutto questo contestualizzato in un momento un po' particolare, no? Mentre gli stessi e le stesse stanno puntando il dito contro la Russia invasora, si sceglie di questa lettura della storia e anche del corpo militare degli alpini, come ricordava Conti, che ha avuto all'interno della resistenza un ruolo, ma non questo. Tra l'altro non fanno neanche un favore appunto al corpo degli alpini.
No, anzi, adesso io sono personalmente resto molto cauto sul tempismo, che in effetti è ampiamente sospetto, perché non conosco, non ho indagato appunto le dinamiche poi dell'iter della legge. Se il sospetto deve essere confermato, sicuramente è inquietante appunto che nel corso della guerra d'aggressione non è lo stesso paese naturalmente, perché all'epoca era l'Unione Sovietica e non lo è più. Però sì, sicuramente l'impressione che dà oltretutto è veramente, veramente sgradevole. Poi il dato della partecipazione alpina alla resistenza, io ti parlo da Piemonte, insomma nelle zone pedemontane è ampiamente noto, ampiamente celebrato ovviamente, questo aspetto rende ancora meno appunto giustizia alla lunga parabola del corpo degli alpini. Guarda, mi permetto un riferimento autobiografico. Mia nonna era del 26, per cui ha partecipato alla resistenza in maniera collaterale, ma lui mi cantava come se fosse, come dire, un unico canzoniere, i canti partigiani e i canti degli alpini. La sua percezione proprio dal basso era fondamentalmente un percorso coerente. Poi chiaramente ci sono discontinuità, insomma la memoria è cosa diversa dalla storia, però per tanti alpini la storia resistenziale è stata un esito quasi naturale. E questo andrebbe celebrato, ecco, io questo vorrei che fosse celebrato in una democrazia sana, così non è.
Su sull'uso politico della storia potremmo stare qui a parlarne ore, perché poi ce n'è un uso politico della storia. Fa specie e farebbe sorridere, se non fosse tutto così drammatico, che si celebri appunto l'invasione dell'Unione Sovietica il 26 di gennaio e poi il 27 gennaio si celebri fondamentalmente la liberazione attraverso la liberazione di Auschwitz, la fine di questa, cioè un cortocircuito anche di date da un giorno in 24 ore, che farebbe davvero ridere, se non fosse appunto che abbiamo a che fare con argomenti seri.
Guarda, a me l'impressione è quella della tenaglia, perché poi due settimane dopo c'è il 10 febbraio. Chiaramente sono date che avranno una ricaduta diversa a livello nazionale, a livello locale, però diciamo l'equiparazione Shoah, poi Esodo, l'abbiamo vista in atto ormai da quasi 20 anni, esplicitamente in alcuni casi e comunque implicitamente, per esempio in larghe fette nel mondo della scuola, perché nella percezione distratta magari di uno studente, chiaramente tu hai il 27 gennaio il giorno della memoria, due settimane dopo il giorno del ricordo, per cui si conclude con un pari patta, che insomma gli storici hanno ovviamente criticato tutto questo. Questa data memoriale dubito che entrerà nel mondo della scuola, e per fortuna mi viene a dire, è anche vero che gli alpini sono forse secondi solo alla religione cattolica come ecumenicità, come presenza ecumenica, soprattutto al nord, comunque a ridosso delle nostre catene montuose, insomma dove essere una presenza importante, per cui saranno fanfare, gonfaloni e tutto quanto, ma noi 24 ore prima del 27 gennaio avremo, nella migliore delle ipotesi, un grande tantam patriottico / nazionalista in tante città, in tante comunità, e poi c'è il 27 gennaio che ormai comunque percepito anche con molta stanchezza, poi due settimane dopo c'è il 10 febbraio, che sappiamo che uso esatto, ricorrente, uso pubblico, uso politico ha nel nostro spazio pubblico, per cui sì, è altamente preoccupante, anche perché finisce per diventare un gran minestrone in cui si celebra appunto un eroismo decontestualizzato in un caso, le vittime come se fossero vittime di una catastrofe naturale, spesso nel caso del giorno della memoria, e poi le altre vittime come se fossero vittime della ferocia partigiana o straniera, quasi atavica, come ha sottolineato l'amico collega Enrico Betti, due settimane dopo. E di nuovo un paese, Davide Conti, su questo ha scritto cose importanti, io sono contento che oggi si sia espresso, recupererò il suo articolo, è una memoria che ancora una volta, scusa il bisticcio di parole, proprio si rifiuta di fare i conti con la propria storia nazionale.
Sì, esatto, poi appunto giustamente dicevi non si può dare per certo, non va dato per certo, perché il tempismo suona strano, poi magari non è un è anche una coincidenza, non stiamo qui a fare i dietrologi, però è un tempismo che suona strano, che si va pure ad inserire in tutta una polemica che c'è stata in questi giorni, su cui non voglio neanche entrare in questo momento, però la resistenza viene tirata da un lato o dall'altro per la giacca, proprio per cercare di portare avanti delle istanze in un senso o nell'altro all'interno del conflitto russo-ucraino. Stiamo vedendo H24 praticamente da 50 giorni a questa parte, soprattutto poi nelle ultime settimane.
Certo, sì. Ma guarda, io su questo sono veramente a disagio, nel senso che francamente non supporto i tuttologi, non ho le competenze per entrare a commentare con senno quello che sta capitando. Chiaramente posso dire qualcosa appunto su peculiarità della resistenza italiana, delle resistenze europee, anche su, come dire, sulla possibilità di fare paragoni, comparazioni, che è sempre legittimo peraltro, però ne parlavamo con colleghi in questi giorni che eravamo con il gruppo di fact checking, che era quella per la terza in giro per l'Italia centrale, che stupisce sempre, qua torno sul mio, come si sa rinnovare l'uso pubblico della resistenza, come si sanno rinnovare le polemiche intorno alla resistenza. quando meno te l'aspetti, perché poi l'attualità ovviamente è davanti, arriva un'altra tipologia di uso pubblico, no? La resistenza che si voleva mettere in un cassetto, adesso che tra virgolette serve a un certo tipo di posizionamenti politici, che ovviamente sono legittimi, viene rispolverata e usata, come dice il maestro De Luna, in una sorta di supermercato usa e getta della storia, no? E ovviamente lo si fa quasi sempre in maniera grossolana, dimenticando pezzi, questioni importanti. La collega amica che ha con lui dice banalmente il fatto che la residenza italiana e la residenza europea non fossero eserciti regolari, già questo è un dato, come dire, di una differenza notevole, oppure il fatto che la residenza italiana, questo lo dico io, combattessero fondamentalmente tutti coloro che non erano fascisti, cioè dai liberali cattolici monarchici fino agli anarchici. Chiaramente quello che sta succedendo adesso aggiunge un dato di problematicità notevole, cioè altre resistenze hanno avuto anche dei segmenti fortemente nazionalisti, addirittura che sconfinavano appunto in atteggiamenti collaborazionisti o appunto nella presenza di collaborazionisti, e nel caso italiano questo non c'è. Per cui è un altro dato che comunque va un po' considerato quando si propongono appunto attualizzazioni, questa parola che non amiamo, di questo passaggio importante appunto della storia nazionale ed europea. Non lo so, penso che io sono sempre un po' amareggiato, ti vedo su Twitter dal fatto che il livello del dibattito in Italia è sempre veramente, spesso veramente molto molto basso, ecco.
Guarda, sei stato preciso ed esaustivo, ti ringrazio. Tra l'altro hai citato la collana della La Terza di Fact Checking, che ci piace molto, a me piace molto perché sono usciti fuori un po' di titoli che vanno in maniera molto semplice a mettere dei punti sulla storia di questo paese, quella resistenziale e via dicendo, mettendo dei punti, andando a smontare in poche parole la retorica che si è costruita in questi anni, andando appunto fatta in maniera proprio fatta, precisa, pulita, sintetica e anche in maniera appunto semplice a come funziona.